Bene, buongiorno a tutti. Dopo questa breve pausa riprendiamo il nostro cammino sulla lettera ai Romani e siamo arrivati a quell'ultima parte, dal capitolo 14 direi al finale, dove Paolo, che nella prima parte della lettera ha insistito sulla gratuità della salvezza, sulla gratuità della giustificazione come opera di Dio e non opera degli uomini, ci dice però che trasformati dall'incontro con Dio diventiamo capaci di agape, diventiamo capaci di amore e dobbiamo essere capaci di amare gli altri come ha amato il Signore. E allora intitolerei quest'ultima sezione della lettera ai Romani il primato della comunione fraterna. Su questo tema Paolo ha già parlato alla fine del capitolo 13, quando ha messo l'amore vicendevole, su cui ci siamo soffermati la volta scorsa, come unica traduzione del comando di amare Dio. Ora Paolo entra, direi, nel vivo e attraverso alcune esemplificazioni molto molto grosse ci porta indubbiamente a conversione, perché il tema che tratta Paolo è un tema scomodo per noi che ricerchiamo con grande amore, con grande forza la verità. E probabilmente il tema di questa lettera, di questa parte della lettera, è un tema...
Esserci il tono.
È un tema anche un po' scomodo, perché ci dice in fondo che la verità è subordinata alla carità. E questo è un tema che, capite chiaramente, ci porterà anche a fare delle attualizzazioni molto molto grandi e anche a capire un po' qual è la dinamica ecclesiale di una Chiesa che non sempre cammina speditamente verso la verità, ma che si attarda, mi si passi la parola, nel cammino della sequela del Signore, proprio per mantenere una carità verso quegli ultimi, verso quegli oppositori, verso quei a volte tradizionalisti, verso quelle persone che vivono una fede ancora in nuce, ancora molto magico-sacrale, ancora molto paganneggiante, ma su cui bisogna sempre avere una particolare attenzione. Avremo modo di esplicitare questo tema leggendo questi versetti che commenteremo dopo la loro proclamazione. Quindi qualcuno mi legga dal il capitolo 14, i primi 12 versetti.
Accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza discuterne il credo. Uno crede di poter mangiare di tutto, l'altro invece, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi chi non mangia. Chi non mangia non giudichi male chi mangia, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone, ma starà in piedi perché il Signore ha il potere di farcelo stare. Fino a dove devo andare?
Fino a 14.
C'è chi distingue giorno da giorno, chi invece li giudica tutti uguali. Ciascuno però cerchi di approfondire le sue convinzioni personali. Chi si preoccupa del giorno se ne preoccupa per il Signore. Chi mangia, mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio. Anche chi non mangia se ne astiene per il Signore, che rende grazie a Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, poiché sta scritto: come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. Cessiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Pensate invece a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello.
Ecco, ci fermiamo qui un momentino. Allora, avete visto che Paolo esemplifica questo drammatico problema che continua ad esserci anche adesso nella nostra vita ecclesiale, nelle nostre valutazioni sulla Chiesa, del rapporto tra la verità, per semplificarlo, e la carità. Cioè Paolo qui ci presenta i deboli nella fede e sollecita i membri della comunità romana a prendersene cura amichevolmente, in maniera servizievole, come fa Dio, si dice al versetto 3, come fa Cristo, come vi accolti Cristo, si dice al versetto 7. Cioè di questi deboli. Chi sono questi deboli? Paolo presenta allora due categorie. Uno erano gli asceti, cioè i vegetariani per motivi religiosi. Coloro, i primi vegani ante litteram, ma per motivi religiosi. Vedremo che anche nelle altre lettere si specifica un po' di più la posizione di questa categoria. Per esempio, in una Corinzia, capitoli 8, 9, 10, si dice che costoro non mangiano carne per paura della contaminazione rituale, cioè poiché i macelli erano essenzialmente dediti in momenti in cui la carne era un raro privilegio, no? Perché è molto costosa, i macelli funzionavano quasi esclusivamente per l'immolazione agli idoli, no? Per i sacrifici dei templi alle varie divinità, ecco che si pensava che la carne poi messa in vendita potesse essere carne che era entrata nel sacrificio e quindi una carne, diciamo così, kasher, per dirla all'ebraica, cioè un cibo impuro, ecco. Cioè un cibo non kasher, cioè un cibo tofer, un cibo impuro, perché proveniente dalla macellazione di un animale offerto agli idoli. Altra possibilità era questa: essendo i primi cristiani provenienti dai ceti più bassi, dai più poveri, andare, e questo è un tema caro a San Paolo, andare a farci una mangiata gratis nei tempi pagani, di bistecca alla fiorentina, faceva estremamente piacere e ti permetteva anche di risolvere il problema del mangiare magari per qualche giorno. Voi sapete che dopo che si era fatta l'immolazione di un sacrificio, questo sacrificio veniva poi in parte dato alla divinità e in parte offerto agli astanti. Ora c'era tutta una serie di cristiani che dicevano: noi sappiamo che le divinità non esistono, andiamo a mangiare a sbaffo al tempio e risolviamo un problema importante per noi. Altri invece si scandalizzavano perché dicevano: no, queste sono carne immolate agli idoli, quindi voi con questo gesto in qualche misura vi ponete in comunione con gli idoli. Sempre il discorso che il mangiare ha un valore molto forte, soprattutto nell'Antico Testamento e nella cultura ebraica e nelle culture di derivazione ebraica, in cui, vi ho già detto altre volte, il cibo non diventa me stesso, ma io divento ciò che mangio. Nella cultura, questo spiega anche sempre l'Eucaristia, cioè nella cultura antica, se io mangio una carne immolata agli idoli, ecco, io divento un idolatra, io divento un idolo, no? Se invece nel nostro pensare comune, quello che mangio diventa me stesso. E gli ebrei pensavano molto che invece noi siamo quel che mangiamo, se volete un concetto anche molto moderno, ma questo ci fa capire per esempio l'Eucaristia. Quando io mangio il corpo del Signore, non è che il corpo del Signore diventa Carlo Miglietta, ma Carlo Miglietta diventa il Signore, siamo cristificati. Ecco. Questo concetto tipicamente ebraico, che il cibo ci assimila e non noi assimiliamo il cibo, faceva sì che vi fosse una corrente all'interno della prima comunità che rifiutava le carni immolate agli idoli, pur essendo tutti consci della nullità, ecco, degli idoli. E altri invece, lo vedremo poi adesso nei versetti successivi, addirittura non mangiano carne e non bevono vino, probabilmente sulla linea del nazireato ebraico. Voi sapete, i nazirei non si facevano tagliare i capelli e si astenevano dalle bevande fermentate di ogni tipo. Quindi c'era qualcuno che, provenendo probabilmente da questa formazione, che è poi passata ampiamente nell'islamismo, dove l'alcol è tabù, è proibito, eccetera, eccetera, ecco, ritenevano impuro bere addirittura i vini. Poi ci sono un altro tipo di deboli che vedete sono esemplificati in questi discorsi, quelli che distinguono determinati giorni e preferiscono un giorno all'altro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'era qualcuno che probabilmente continuava ad attenersi al sabato e non alla domenica, che invece ormai nel nuovo cristianesimo nascente aveva soppiantato l'antica visione ebraica. D'altra parte, l'altro giorno mi è capitato ancora tra le mani un volantino delle Assemblee di Dio in Italia e della Chiesa Adventista del Settimo Giorno, i quali si scagliavano contro la depravazione romana di avere portato il giorno festivo alla domenica, quando invece tutto l'Antico Testamento dice il sabato, il sabato, il sabato. Quindi vedete che anche tra le confessioni cristiane permangono queste divisioni. Altre volte, quelli che preferiscono giorni a giorni potrebbero essere quelli che facevano dei digiuni in determinati giorni secondo l'uso giudaico. Essenzialmente, se non sbaglio, il mercoledì e il venerdì, come hanno ripreso certi gruppi cattolici, no? Attualmente, eccetera, eccetera. Allora, di fronte a costoro che... se volete, dicendola chiaramente, non hanno capito la novità di Cristo, non hanno capito la novità di Cristo, e continuano ad avere una visione, tra l'altro, in cui la giustificazione viene dalle opere e quindi dall'osservanza, dall'astensione di certi cibi o dalle certe pratiche cultuali, certi digiuni in certi giorni piuttosto che quest'altro. Ecco, l'invito di Paolo è a non rompere, a non dividerci, a considerarci tutti uniti al Signore. Nessuno disprezzi o giudichi l'altro per cose che, dice Paolo, in fondo sono secondarie, sono opinabili, che non attengono alla sostanza della fede. Nessuno subentri come giudice al posto del Signore. Cioè, Paolo dice, differenze per motivi di coscienza vi furono e vi saranno sempre anche tra i cristiani. Bisogna accettare queste cose. Guardate che non è un discorso tanto pacifico, non è un discorso tanto pacifico, perché io lo attualizzo molto, no? Anche soltanto analizzando me stesso. Cioè, per esempio, in questi giorni ho cominciato a leggere questo libro che è uscito adesso di Enzo Bianchi e di Sabino, sulla liturgia, no? E io ho letto solo la prefazione finora, e veramente c'è questo problema enorme, per cui Enzo Bianchi dice chiaramente ha creato sconcerto e ha creato divisione nella Chiesa il fatto che si sia ripermesso il rito della messa secondo il rito di San Pio V, creando una spaccatura tra i fedeli che vanno a sentirsi la messa in latino e quelli che invece, sulla linea del Concilio, la vogliono nelle lingue volgari. Così pure, dice giustamente lui, questo è uno dei punti che mi tocca sempre di più, è ahimè uscita qualche anno fa dalla Congregazione del Culto Divino un'esortazione ai presbiteri a ridire la messa con la schiena voltata al popolo, a parole povere, no? Cioè guardando a oriente, o se la chiesa non è molto oriente, comunque guardando l'abside, no? Eccetera. Devo dire che personalmente queste cose mi hanno irritato moltissimo. Li ho considerati dei passi indietro tremendi, ci sono stato male, sono stato portato a giudizi molto forti, molto pesanti verso queste persone, verso queste componenti ecclesiali che rifiutano davvero lo spirito del Concilio.
Quando rileggo queste cose vado in crisi anch'io, perché il Signore invece mi dice che devo amare questi fratelli, che devo considerare che il fatto che loro dicano credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e la cosa è in Gesù Cristo suo unico figlio, credo nello Spirito Santo, è quello che ci deve unire al di là di tutto, no? E avere questo rispetto, questo amore anche verso posizioni ecclesiali che sono posizioni secondo me non evangeliche, insomma, ecco, non sulla linea del Signore. Quindi questi sono temi di grande attualità, li possiamo estendere a tanti campi, ecco, cioè come può Salvini andare lì dopo aver detto che sbatte tutti gli immigrati in mare con Rosario e il Vangelo a dire che, ecco, eccetera, no? Cioè, capite, sono problemi davvero grossi, perché il rapporto nella... La tentazione sarebbe, diciamo chiaramente, di fare una chiesa di, non dico di eletti, di puri, di radicali nella seguire del Signore, che si sentano migliori degli altri, eccetera, ma che cerchi di essere più fedele al Vangelo lasciando un po' perdere gli altri. Invece qui Paolo ci dice con forza che anche di fronte a queste posizioni, che in fondo contraddicono ampiamente gli altri 13 capitoli della lettera ai Romani, perché il tema è quello. Cioè gente che si giustifica per le opere, e opere anche bizzarre, no? Non mangiare carne, non bere il vino, festeggiare il sabato invece che la domenica, digiunare il mercoledì, e su quello non si schiodano. Ecco, nonostante che la fede non sia questo, Paolo dice che al di là dei riferimenti ai giorni, al di là dei riferimenti al mangiare o bere, il fatto importante è che tutti esistono per il Signore, è il Signore di tutti. E allora Paolo dice che vivendo o morendo siamo per il Signore e presso il Signore, e quindi non siamo mai soli. Allora, tra l'altro, questo è molto bello, per il cristiano anche il morire non è soltanto un destino incombente, ma alla luce della fede appare piuttosto come un'offerta della vita al Signore, come un ritorno alla casa di Lui. Ma qui si dice che noi non apparteniamo a noi stessi, ma al Signore, è totalmente nel vivere o nel morire, sia quel che mangiano, sia quel che non mangiano, sia quelli che si astengono in alcuni giorni, sia quelli per cui invece i giorni sono tutti uguali. Ecco, questa essere proprietà del Signore, che è conseguenza della morte e risurrezione del Signore, fa sì che noi dobbiamo avere questo grande rispetto ai fratelli, che non dobbiamo mai giudicare il fratello, che non dobbiamo mai disprezzare il fratello, e lì diventa ancora più difficile, lasciando al Signore il giudizio finale, perché ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, dice il testo. E allora, ecco, Cristo è morto, Cristo è tornato in vita per essere il Signore di tutti, la morte e la risurrezione del Signore determinano la sua signoria su tutti, sui morti e sui vivi, una signoria che non conosce dominio e che è signoria anche su questi fratelli, che, per dirla con un'espressione vetero poetica, i fratelli, i compagni che sbagliano, no? Dicevo una volta, ecco, qui i fratelli che sbagliano, se volete, no? Ecco, che sicuramente, guardate che il tema è estremamente moderno. Cioè, quando, che ne so, mi fanno vedere tutte queste trasmissioni basate sui miracoli, tutta questa gente che corre al tal santone o all'altro, o anche certa gente che ha una mariolatria invece che una venerazione della Vergine Maria, che adora o prega più il tal santo o la tal santa che la Santissima Trinità, oppure certe manifestazioni religiose in cui, che ne so, se si fanno chilometri sulle ginocchia, ci si flagella, eccetera, eccetera. Ecco, riuscire a non giudicare, a non disprezzare il fratello, almeno il sottoscritto è chiamato a conversione in maniera profonda, perché a volte c'è davvero la tentazione di, nello stesso istante, nello stesso tempo, però io credo sempre che dobbiamo cercare di fare crescere questi fratelli, cioè a un certo momento se bisogna avere per essi anche un'accoglienza, perché come Cristo ha accolto noi peccatori, anche noi dobbiamo accogliere i nostri fratelli che sono i deboli nella fede. Cioè Paolo lo dice chiaramente, sono dei deboli, non è che dica che sono bravi come gli altri, no, dice sono dei deboli, quindi gli manca qualcosa, quindi sbagliano, ecco. Però saperli accogliere e saperli anche fare crescere. Vi leggerò fra un po' due paragrafi della Gaudete delle Risultate di Papa Francesco a proposito per esempio del tema dell'accoglienza, dove il Papa dice chiaramente che certi fratelli che per esempio riducono l'etica cristiana, no, a aborto ed eutanasia sbagliano, lo dice con grande chiarezza, lo dice con molta forza. E dice che l'etica cristiana è un'etica che si occupa della vita, dal suo sorgere al suo spegnersi, ma con anche tutta la parte in mezzo, e quindi è strabismo spirituale ed è una schizofrenia, è un errore identificare il cristianesimo e identificare i cosiddetti valori non rinunciabili soltanto a queste due tematiche. C'è un errore, uno sbaglio, quindi questi fratelli vengono accolti, ma vengono anche scudisciati dallo stesso Papa, che vi dice andiamo avanti, cresciamo, cerchiamo di capire davvero la realtà del Vangelo. Oppure il tema, che ne so, della cultura cristiana e dell'immigrazione. Cioè anche qui il Papa fa dei discorsi durissimi, li vedremo magari un momentino, se abbiamo tempo, fra un pochettino, anche perché ci serviranno da commento ad alcune frasi che leggeremo nella lettera ai Romani. Quindi da una parte riconoscere queste persone come fratelli, non giudicarle, non disprezzarle, ma anche aiutarle a fare crescere in una comunione dei santi, in una correzione fraterna, che d'altra parte è sempre stata caratteristica dei cristiani e voluta e proclamata da Gesù stesso. Ecco, allora a questo punto leggiamo ancora dal versetto 15, direi, fino alla fine del capitolo, perché il grande tema è proprio il tema dello scandalo, no? Cioè il cristiano non deve dare scandalo al fratello. Questo è un altro tema molto delicato, credo che da questi versetti possa partire anche una grande riflessione ecclesiale, ecco, una purificazione dell'ecclesiologia anche per ciascuno di noi. Li leggiamo e poi cerchiamo di dire qualche cosa.
Io so e ne sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è immondo in se stesso, ma se uno ritiene qualcosa come immondo, per lui è immondo. Ora, se per il tuo cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. Guardati perciò da rovinare con il tuo cibo uno per il quale Cristo è morto. Non divenga motivo di biasimo il bene di cui godete.
Apro una parentesi, leggo queste cose e penso all'ultimo sinodo sulla famiglia, che non ha affrontato il tema dell'omosessualità, perché a detta di Enzo Bianchi, che era uno dei consultori in detto sinodo, i vescovi africani si sono opposti addirittura alla discussione del tema, no? Perché dicono questo argomento è talmente tabù presso le nostre culture che sarebbe di scandalo il solo trattarlo. Problema enorme, eh? Una scelta grossa, dolorosa, perché d'altra parte è una scelta che poi penalizza, perché non è stata data un'indicazione pastorale importante, modulata, ai tanti fratelli e sorelle omosessuali che invece vivono questo dramma. Quindi la difficoltà di un discernimento. I vescovi africani hanno detto non se ne deve assolutamente parlare, nonostante quello che dicessero tutti gli altri vescovi del mondo, perché da noi questo è scandalo. Problemi grossi, capite? Sono tematiche vive. Questo brano della lettera ai Romani mi tocca tantissimo, perché è un brano, secondo me, che mette a nudo le dinamiche ecclesiali presente oggi, perché facciamo in fretta ad estendere queste categorie dei deboli per motivi enogastronomici o dei deboli per motivi di scelta di giorni ad altre categorie di religiosità che condanniamo, ma qui c'è un grande discorso che Paolo fa, dice attenzione, anche se tu sai che sbagliano, in fondo, se per loro questo è giusto, ora tu non turbare il fratello, perché se tu turbi non ti comporti più secondo la carità, non mandare in rovina con il tuo cibo, o con la tua visione della sessualità, o con la tua visione della liturgia, o con la tua visione delle opere penitenziali, colui per quale Cristo è morto. Sono frasi grosse, dobbiamo aprire un dibattito su queste cose qua, perché secondo me è veramente un tema che brucia. Andiamo avanti.
Il regno di Dio, infatti, non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è ben accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e all'edificazione vicendevole. Non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo. Tutto è mondo, d'accordo, ma è male per un uomo mangiare dando scandalo. Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi. La fede che possiedi, conservala per te stesso davanti a Dio. Beato chi non si condanna per ciò che egli approva. Ma chi è nel dubbio, mangiando si condanna, perché non agisce per fede. Tutto quello, infatti, che non viene dalla fede è peccato.
Dalla fede, la luce della tua Bibbia, perché la nuova versione dice dalla coscienza, dalla coscienza, l'ultima versione c'è, parla del primato della coscienza alla fine, che non viene dalla coscienza. Allora, Paolo sa che nessun cibo è impuro, non solo per convinzione personale, ma perché Gesù l'aveva detto, quando aveva più volte proclamato la fine della distinzione dei verbi tra i cibi kasher e i cibi tofer, quindi aveva detto che l'impurità viene dal cuore dell'uomo, non da quello che ingurgita. Ma per colui che considera il cibo come impuro, per lui questo cibo è impuro. Quindi non è più questione di cibo, ma è questione di coscienza. Ecco, c'è sempre il primato della coscienza. L'uomo è vincolato alla sua coscienza e allora anche l'oggettività ha i suoi limiti, anche la verità ha i suoi limiti. La verità è che tutti i cibi sono puri, la verità è che tutti i giorni sono uguali, la verità è che non abbiamo bisogno delle opere per essere salvati, ma c'è il primato della coscienza. E questa oggettività della verità nell'ambito della convivenza umana non è superiore alla carità. Cioè la carità è superiore alla stessa verità. Che ci piaccia o non ci piaccia, il messaggio paolino è questo. Quindi dare scandalo al fratello a motivo del cibo, facendo prevalere il giusto giudizio del forte, è un rattristarlo, è un affliggerlo, ma ciò equivale a ledere la carità. Perché, e questo è il versetto direi centrale non solo del brano, ma uno dei versetti più importanti del Nuovo Testamento, il versetto 15, questo fratello è uno per il quale Cristo morì. Cioè riuscire a vedere anche in queste persone che nella Chiesa sembrano remare contro, remare opporsi, non essere fedeli alla voce dello Spirito, non essere fedeli all'Evangelo, non giudicarli, lascia il giudizio del Signore, questo fratello, questa sorella, sono fratelli e sorelle per i quali Cristo morì. Quindi, mettendo in evidenza la propria convinzione in sé giusta, ma contro la coscienza del fratello, ci si può anche rivoltare contro l'azione salvifica di Cristo. E allora la difficoltà, ma anche la chiamata a distinguere sempre ciò che è inopinabile, che è solo il Cristo stesso, no? Da tutte le altre cose che rientrano, dice Paolo, nel campo dell'opinabile. E allora questa esortazione finale, no? Il contributo alla pace, alla edificazione reciproca, alla costruzione della comunità. Qualsiasi azione che non sia compiuto della fede, che non sia sorretta dall'obbedienza della fede e dal primato della coscienza, però, è peccato. Quindi la fede è il nostro vincolo con il Signore Gesù. Se questo vincolo si interrompe e se il giudizio sul comportamento non è più ispirato alla fede nel Signore Gesù, allora tutto ciò che si fa o si pensa è autocompiacimento, esplicito o nascosto, cioè è peccato. Quindi, disprezzando il debole e scandalizzando il debole, il forte agisce contro la carità nella quale opera la nostra fede. Discorso assolutamente duro, discorso difficile, discorso che chiama un profondo discernimento, chiama un profondo discernimento, perché siamo sempre lì, cioè da una parte a far sentire accolti tutti i fratelli, e come dice anche Enzo Bianchi in questa prefazione, che finora ho letto di questo libro sulla liturgia, la stessa azione di Benedetto XVI di ripristinare il culto secondo Pio V, cioè la messa in latino con il prete girato dall'altra parte, eccetera, eccetera, era un modo per accogliere dei fratelli, per non tagliarli fuori, era una mano tesa, ecco, anche se poi nota Enzo Bianchi, essendo la liturgia fons et cum in vite cristiane, questo forse ha portato più danni che la grandine, ecco, ma è sconcerto anche nei fedeli. Però sicuramente l'intenzione, dice anche lui, di Benedetto XVI, era stata un'intenzione di comunione, ecco, era stata, ecco, quindi la difficoltà del discernimento, ecco, la difficoltà di capire, la difficoltà di già Pellegrino, vi ricordate, il nostro amato cardinale diceva: la comunità deve camminare al passo degli ultimi, che non erano soltanto gli ultimi economici, classi sociali, sfruttati, diremmo adesso gli esclusi di cui parla Papa Francesco, ma erano coloro che nella fede fanno più difficoltà ad avanzare, a staccarsi da una mentalità paganeggiante della vita religiosa, da una mentalità ancora primitiva della vita religiosa. È un discorso molto, molto pesante. Io mi accorgo che, per esempio, anche personalmente uso due pesi e due misure, oggi mi confesso proprio davanti a voi. Cioè, magari sono pronto ad accogliere tutti gli sciamanesimi dei miei Yanomami laggiù, come rispetto della loro cultura, del loro cammino, di dove sono, e poi magari non sono così tollerante verso quelli che invece vanno a sentire la messa in latino qui in Italia, ecco. Capite che è un discorso complesso. Sicuramente, ecco, io credo che un grande criterio, no, di vita ecclesiale sia alla fin fine questo che Paolo ci ha detto adesso, cioè i versetti dal 17 in poi. Il regno di Dio infatti non è cibo, non è bevanda, potremmo dire anche non è culto, non è liturgia, ma giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Chi si fa il servitore di Cristo in queste cose è ben accetto a Dio e stimato dagli uomini. Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e alla edificazione vicendevole. Cioè, e qui il discorso si fa ancora più complesso. Sicuramente quello che deve caratterizzare la vita cristiana è questa pace vicendevole, è questa gioia, è questa serenità, è il clima di vivere nello Spirito Santo, ecco, tutti insieme nell'amore di Dio. A questo punto io posso dire, sì, questo è davvero la tensione, no, verso cui tutti noi dobbiamo operare. Nello stesso tempo sono sempre estremamente ferito da tutte quelle posizioni, no, di di fratelli nella fede, chi gira un po' su internet lo sa, che cercano invece la rissa, l'accusa, la violenza verbale, e che molto spesso sono quelli che, tra virgolette, Paolo potrebbe definire i deboli nella fede, cioè i tradizionalisti, eccetera, eccetera. Quindi questa ricerca della giustizia, pace e gioia dello spirito dovrebbe essere una ricerca vicendevole, insomma, ecco, tutti insieme creare questo clima, no? Della gioia di essere stati salvati da Cristo, di essere ciascuno di noi un fratello e una sorella per cui Cristo è morto, ecco, versetto 15. Temi molto complessi che credo potranno poi animare profondamente la nostra discussione successiva. Leggiamo a questo punto i primi 13 versetti del capitolo 15.
Noi che siamo forti abbiamo il dovere di sopportare l'estremità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me. Ora, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle scritture, teniamo viva la nostra speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, ad esempio, di Cristo Gesù, perché un solo animo e una voce sola, con un solo animo e una voce sola, rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù.
Ecco, magari ci fermiamo qui un momentino. Allora, ancora una volta, vedete, Cristo è additato come modello, eh? Come modello, anche noi che siamo i forti abbiamo, Paolo lo dice, non è che dice ah non so chi abbia ragione, questo è un altro discorso. Paolo dice questi sono i deboli, noi siamo i forti, punto. Quindi però abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi, anche qui senza tirarcela, senza dire ah come sono bravo io, perché io magari ho ricevuto altri doni, altri cammini, ma non è sicuramente per merito mio. Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene per edificarlo. Anche Cristo, infatti. E allora, ecco, Cristo è il modello, Cristo è il paradigma, Cristo è, direbbe la lettera di Pietro, l'hypogrammon, cioè il programma della nostra vita, direi quasi... programma anche in senso informatico, no? Colui nel quale io inserisco tutta la mia vita per diventare come lui. E qui abbiamo il Cristo altruista, questo Cristo altruista, questo Cristo dono, oblazione, presentato con una citazione del Salmo 69,10 che è comparsa, l'abbiamo vista già in Romani 11,9. No? Gli insulti di quelli che insultarono te, o Dio, ricaddero su di me, Cristo. Ecco, quindi l'accettare anche l'insulto, l'accettare l'umiliazione, l'accettare anche una critica rozza. Ecco, allora Dio concede ai componenti della comunità di essere di un'unica idea, di avere i medesimi sentimenti. Non si tratta di una concordia qualsiasi, ma nel pensare e nel volere omogeneo della fede che si indirizza a Cristo, che è operato da Cristo. È Cristo il fondamento dell'unità, è Cristo il modello dell'unità. Ed ecco quindi questo versetto 7, no? Che è un versetto con cui concluderemo, no? Questo brano, in cui dovremo accoglierci gli uni gli altri come Cristo accolse noi. Ecco, questo pensare sempre, io sono un peccatore, nonostante i miei peccati Cristo mi ha accolto, questo fratello è un fratello che sbaglia, un fratello che è indietro, che non ha capito, ma io lo devo non giudicare, non disprezzare, ma accoglierlo con lo stesso amore di Cristo. Accoglierlo con lo stesso amore di Cristo. Quindi è un invito che Paolo fa a tutta la comunità, sia ai componenti giudeo-cristiani, sia ai componenti etnico-cristiani, che tutti sono stati accolti da Cristo nella sua fedeltà e nella sua misericordia. E quindi, poiché Cristo l'ha accolto tutti, anche noi abbiamo il dovere di accoglierci gli uni gli altri. Leggiamo a questo punto il brano fino alla fine. Dal versetto 7.
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo si è fatto servitore dei circoncisi in favore della veracità di Dio, per compiere le promesse dei padri. Le nazioni pagane, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti celebrerò tra le nazioni pagane e canterò il mio al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, insieme al suo popolo. E di nuovo, lodate, nazioni tutte, il Signore, i popoli tutti lo esaltino. E a sua volta Isaia dice: spunterà il rampollo di esse, colui che sorgerà a giudicare le nazioni. In lui le nazioni spereranno. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo.
Ecco, questa accoglienza che Cristo ha fatto a tutti noi è esemplificata sia nei riguardi degli ebreo cristiani sia nei riguardi dei pagano cristiani. Vedete, Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri, cioè Gesù ha accolto il popolo ebraico e si è presentato come compimento della promessa che Dio aveva fatto ai patriarchi. Le genti però anche loro sono accolte da Cristo soltanto per la sua misericordia, e allora c'è tutta una serie di citazioni che sono di tipo universalistico: ti canterò fra le genti, esultate o nazioni, genti tutte lodate il Signore, spunterà il rampollo di esse che sorgerà a governare le nazioni in lui spereranno. Cioè, in Cristo tutti quanti noi siamo stati accolti. E qui c'è questo grosso tema dell'accoglienza reciproca, su cui voglio leggervi alcuni paragrafi della Gaudete et Exultate, l'esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, che Papa Francesco ha scritto il 19 marzo di quest'anno, ma che è uscita editorialmente solo la scorsa settimana.
Quali versetti?
Vi leggo il paragrafo 101, 102 e 103, sono molto brevi. Nocivo e ideologico è anche l'errore di quanti vivono diffidando dell'impegno sociale, degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, di mondano, di secolarizzato, di immanentista, di comunista e populista. Più chiaro di così. Quindi il Papa dice chiaramente a tutta quella parte della Chiesa che dice che il Papa, la Chiesa non dovrebbe fare politica, la Chiesa di Papa Francesco è una Chiesa troppo sul sociale, la Chiesa è una Chiesa di riti e basta, Paolo dice che nocivo e ideologico è l'errore di costoro. È nocivo e ideologico, quindi è una condanna di questi fratelli deboli. O la relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti, o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono. La difesa dell'innocente che non è nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita, sempre sacra, e lo esige l'amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che sono già nati, ma guardate, è durissimo, che si dibattono nella miseria, nell'esclusione, nella tratta di persone, nell'eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privati di cura, nelle nuove forme di schiavismo e in ogni forma di scarto. Non possiamo proporci un ideale di santità che ignori l'ingiustizia di questo mondo, dove alcuni festeggiano, spendono allegramente e riducono la propria vita alle novità del consumo, mentre altri guardano solo da fuori e intanto la loro vita passa e finisce miseramente. Paragrafo 102. Spesso si sente dire: che di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale sarebbe un tema marginale, per esempio, la situazione dei migranti. Guardate qui, altro tema sull'accoglienza, accoglietevi come Cristo vi ha accolto. Paolo, Francesco qui se la prende contro quei cristiani che dicono: ma perché sto Papa è tutto sbilanciato su questi migranti, difendiamo altri valori. Alcuni cattolici affermano che è un tema secondario rispetto ai temi seri della bioetica, quel seri è messo tra virgolette. Chi dica cose simili un politico preoccupato per i suoi successi si può comprendere, ma non un cristiano a cui si addice solo l'atteggiamento di mettersi nei panni di quel fratello che rischia la vita per dare un futuro ai suoi figli. Possiamo riconoscere precisamente quello che ci chiede Gesù quando ci dice che accogliamo Lui stesso in ogni forestiero? Vedete il tema, e cita Matteo 25:35. San Benedetto lo aveva accettato senza riserve, e anche se ciò avrebbe potuto complicare la vita dei monaci, stabilì che tutti gli ospiti che si presentassero al monastero li si accogliesse come Cristo, e che i poveri, esprimendolo perfino con gesti di adorazione, e che i poveri pellegrini li si trattasse con la massima cura e sollecitudine. Sono varie citazioni della regola di San Benedetto. Qualcosa di simile prospetta l'Antico Testamento quando dice: non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Esodo 22:20. Il forestiero dimorante tra di voi lo tratterete come colui che è nato fra voi, e altro che lo ius soli. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Levitico 19:33-34. Pertanto, non si tratta dell'invenzione di un papa o di un delirio passeggero. Anche noi, nel contesto attuale, siamo chiamati a vivere il cammino di illuminazione spirituale che ci presentava il profeta Isaia quando si domandava che cosa è gradito a Dio. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Isaia 58, versetti 7 e 8. Vedete, e allora poi fa un altro brano in cui continua questo e in cui dice che la preghiera, il culto, eccetera, eccetera, sono validi se alimentano una donazione quotidiana d'amore. Questo è l'unico culto gradito a Dio. E allora, conclude, per discernere se il nostro cammino di preghiera è autentico, bisognerà osservare in che misura la nostra vita si va trasformando alla luce della sua misericordia. Quindi vedete, il tema dell'accoglierci, come ci ha accolto Cristo, come viene modulato da Papa Francesco, il quale non le manda a dire ai cosiddetti deboli, cioè non è che perché questi sono deboli gli dice va tutto bene, cioè gli dice che sono ideologici, gli dice che sbagliano, però sicuramente non li scomunica, ecco. Ma come Cristo accoglie tutti, così accoglie anche questi nostri fratelli. Vorrei soffermarmi su un piccolo inciso che abbiamo letto precedentemente, che non vorrei che vi sfuggisse perché è di rara bellezza, sull'importanza delle scritture. Lo metto un po' come un inciso, quasi per dire in base a che cosa dice che Gesù ha accolto tutti, e allora ha fatto una citazione di un salmo, ma sono i versetti dal 4 al 6, no? Attenzione. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, quindi l'Antico Testamento, se volete poi diciamo estenderlo a tutta la Bibbia, è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. Ecco, c'è qui una dinamica importantissima di lettura dell'Antico Testamento e della Bibbia in genere. Cioè, e quindi anche, come dire, una chiarificazione e un'esortazione a noi che abbiamo la fortuna tutte le giovedì mattina di spezzare il pane della parola insieme. L'istruzione che ci dà la Sacra Scrittura porta a due cose, alla costanza e alla consolazione. Allora questo è molto importante, molto spesso la nostra vita cristiana non è costante, non è perseverante, perché manca il fondamento della Bibbia. La Bibbia è quella che ci nutre nella perseveranza della nostra fede. Secondo, la consolazione, cioè la parola di Dio è parola che ci consola, è sempre Evangelion, è sempre lieta novella, è sempre gaudete exultate, è sempre l'Evangelii Gaudium, cioè è sempre gioia. La Scrittura ci dà la perseveranza, ma ci mette anche in una condizione di gioia, di gioia, di gioia, di gioia. E tutto ciò ci porta alla speranza. Questa speranza che è il fine della fede. È interessantissima questa nozione. Cioè, al versetto 13, il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza. Ecco, il fine della fede è la speranza, cioè è il sapere che Cristo ha vinto la morte, ha vinto la malattia, la sofferenza, il peccato, e ci ha introdotti in una vita di gioia, in una vita di pienezza, e ci prepara a un regno che non sappiamo ancora se avverrà di qua o avverrà di là, ma in cui sicuramente si tergerà ogni lacrima, non ci sarà più lutto, non ci sarà più sofferenza, vedremo finalmente Dio faccia a faccia. Allora ecco questa dinamica. L'istruzione, la lettura delle Scritture serve per la perseveranza della nostra fede, serve per la nostra consolazione, ma ci prepara, ci fonda la nostra speranza, la quale speranza è in fondo il fine del nostro credere. Ancora una volta l'importanza delle Scritture, ancora una volta l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Quasi quasi mi fermerei qui per aprire un dibattito, lasciando poi il finale alla volta prossima, perché dal versetto 14 del capitolo 15 comincia il cosiddetto epilogo, in cui Paolo, vedremo, esce dalle problematiche dottrinali che fin qui ha svolto, per entrare un po' nel raccontare la sua storia, i suoi progetti, le sue ansie, i suoi problemi, e alla fine per fare tanti tanti saluti a un sacco di gente. Quindi il tema della lettera cambia profondamente, insomma, questa seconda parte, quest'ultima parte che andremo a vedere la prossima volta o le prossime volte, vediamo quanto ci impegnerà, ma non credo più di due volte. Questa parte qui sarà una parte un po' diversa, tant'è vero che qualcuno ha anche detto che probabilmente la lettera, se volete enciclica, quella che doveva girare per tutte le comunità, finisce qui, cioè la lettera ai Romani finisce al capitolo 15, versetto 13, tra l'altro con un augurio, con un finalino, l'avete visto, tipicamente paolino: il Dio della speranza vi riempia nella fede di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza in virtù dello Spirito Santo, eccetera eccetera, probabilmente il finale della lettera che veniva letto a tutte le comunità. Alla comunità di Roma ci sono poi questi versetti particolari in cui Paolo scrive perché vuole andare a Roma, perché in cui Paolo scrive il momento suo attuale, che cosa lo trattiene dal non andare subito a Roma, e in cui manda probabilmente per una captatio benevolentiae, perché scrive a una comunità che non conosce, tanti cari saluti a quei pochi, che vediamo poi non sono pochi, sono una trentina di persone, di fratelli, che lui però, con cui ha già avuto dei rapporti e che adesso sa che sono a Roma. Quindi la lettera probabilmente finiva qui come lettera dottrinale. Questa lettera che ha avuto questi due grandi movimenti: il primo movimento, quello in cui con grande chiarezza si diceva che la fede non deriva dalle opere, che la salvezza non deriva dalle opere, e quindi, se volete, i primi otto capitoli, fino a otto capitoli, poi l'intermezzo sul mistero di Israele, che abbiamo visto i capitoli dal 9 all'11, poi dal 9 al 15:3, quindi fino qui la parte parenetica esortativa, in cui si diceva sì, La fede viene soltanto dalla gratuità dell'azione di Dio, ma questa fede mi deve trasformare, mi deve cristificare. Cristo mi plasma a sua immagine e somiglianza, e io devo tradurre questo in una vita di agape, in una vita di servizio. E l'ultimo pezzo è stato anche bruciante, di grande amore, di grande accoglienza, di astensione del giudizio, per quelle frange, che non sono a volte solo frange, presenti in comunità, che vivono un cristianesimo non pieno, non da forti, ma pieno di debolezze, pieno di manchevolezze, pieno di ritualità, pieno di paganesimo anche, perché pieno di vetero giudaismo che non ha ancora capito la gratuità della grazia, ecco. Però anche qui c'è un'esortazione profonda a una carità come la carità di Dio che arriva a tutti i peccatori. E se Dio è arrivato ad amare gli empi, ad amare i peccatori, anche noi dovremo amare tutti i nostri fratelli senza mai giudicarli, ma lasciando il giudizio a Dio. E questo a volte è più facile fuori dalla Chiesa che nella Chiesa, soprattutto per chi vive con passione la vita di fede, considerare con questo amore, con questa ascensione del giudizio certe posizioni ecclesiali, certe frange ecclesiali, esige una profonda conversione e cristificazione. Mi fermo.
Allora, il frutto della passione te lo posso fare.
Oh, grazie.